Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Oggi martedì 28 aprile, tutti i giorni, ovviamente dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, ci troviamo qui con la nostra rassegna stampa per seguire le evoluzioni, che poi evoluzioni politiche non ce ne sono perché la stampa non le riporta, ma ce ne sono, credetemi, sotto banco tantissime. Siamo qui sempre dalle 8 alle 9.30 da lunedì e venerdì per comunicare con noi, la chat redazione RBN su Telegram, siete già tantissimi questa mattina che scrivono e ovviamente vi ringrazio e vi saluto tutti, chi già è qui, Stefano, Sericattara, buongiorno, Fabius, Marcello, Gianluca, Monica, insomma tutti qui già pronti, schierati per la seconda parte, poi le leggeremo insieme. Le vostre iniziative, i vostri pensieri, i vostri dubbi, perplessità, i link che mi segnalate, che magari sono sfuggiti ovviamente a me durante la rassegna stampa, cose magari importanti che sono passate ieri e che il sottoscritto non ha visto perché non è onnisciente e non si trova ovunque, ma andiamo a dare subito un'occhiata alla corazzata globalista, Corriere Repubblica, La Stampa, Il Sole, 24 Ore. E così via. Devo notare che c'è un leggero, diciamo così, rinvigorirsi di una certa opposizione, magari spronata da qualcuno. C'è un bel dibattito anche su Twitter, tanti elettori della Lega e tanti elettori di Fratelli d'Italia chiedono conto ai loro deputati, ai loro leader di fare qualcosa di più, di muoversi un po' di più. A volte si diciamo così, si scaldano anche gli animi, no? È chiaro che l'opposizione non può, così, con uno schiocco di dita, far cadere il governo, non spetta all'opposizione la decisione di sciogliere le Camere, questo è vero ed è giustissimo, però insomma diciamo che se anche se non ti impegni questa cosa non succederà mai, quindi io ripeto, come base almeno formale, Lega e Fratelli d'Italia dovrebbero andare da Mattarella e chiedere appunto lo scioglimento delle Camere, dice non c'è più nessuna fiducia in questo governo, questa legislatura non rappresenta più il popolo italiano perché sono cambiate tantissime cose, stiamo per affrontare un periodo durissimo, le scelte devono essere condivise e devono essere esposte agli italiani che devono poter scegliere quale piano e cosa fare per affrontare tutto quello che stiamo affrontando. È una presa di posizione molto semplice, si può fare tranquillamente, questo automaticamente non fa né cadere il governo né sciogliere le Camere, ma mette un pesante paletto, un limite, un confine e uno spartiacque, che può risultare molto utile appunto nella disgregazione, poi, della maggioranza, di governo. Questo è quello che si può fare, dentro le aule del palazzo, fuori dalle aule del palazzo si può manifestare, questo è fuori discussione. Salvini alla fine ha accennato qualcosa in questo senso ieri, noi lo diciamo da tempo, la Meloni ancora non ha detto nulla, ma immaginiamo che anche lei stia organizzando qualche tipo di protesta, però sempre con, qui si dice sempre con le dovute attenzioni, con le mascherine, si ha sempre paura di essere poi additati come responsabili dei nuovi focolai e tutte queste cose qui. Io ripeto, non dobbiamo continuare a pensare che si possa sfuggire al contagio. Dobbiamo iniziare a pensare che dobbiamo combattere il virus mettendo in campo quegli strumenti che oggi il governo non vuole mettere, ovvero le iniziative economiche necessarie, i soldi a fondo perduto alle aziende e ai lavoratori, importantissimi e ingenti investimenti nella sanità pubblica, soprattutto quella di prossimità, chi si ammala e ha i sintomi deve ricevere subito la visita di un medico, deve ricevere subito una delle terapie che si stanno sperimentando con grande successo nel nord e che fanno sì che se la malattia viene presa per tempo difficilmente finisci in ospedale e difficilmente muori, però bisogna arrivare subito, non bisogna lasciare le persone con 40 di febbre a casa 2 settimane dandogli la tachipirina come è successo in molti casi documentatissimi e arrivavi in ospedale che già praticamente eri morto e andavi soltanto a morire. Questo deve fare lo Stato oggi spendendo una marea di soldi, facendo tantissimo deficit per non farlo, visto che i soldi non ci sono perché non ce li stampiamo da solo, da soli, per non fare queste iniziative economiche il governo scarica su di noi, limitando la nostra libertà, il peso di questo coronavirus, perché lo stanno scaricando su di noi quando ci dicono che dobbiamo fare la fila per prendere la metropolitana, la fila per mangiare, che non riapriamo i negozi, tutte queste cose che stanno semplicemente scaricando le loro responsabilità su di noi, complicandoci la vita a noi per salvare il loro poi governo, il loro sistema finanziario, e questo è inaccettabile. Ma andiamo a leggere i giornali, andiamo a vedere un po' dove tirano. Stamattina Conte in grande difficoltà, tra l'altro io lo dico, anche i partiti che lo sostengono hanno avuto delle critiche forti, diciamo questa volta non dai 5 Stelle, ma soprattutto dal PD e da Italia Viva si sono manifestate diverse criticità nei confronti di Conte. Diciamo, questo lascia un po' sperare o capire che, come dicevamo, all'interno della maggioranza inizia a diciamo, incastrarsi qualche meccanismo. Del resto bisognava fare delle scelte, la scelta è stata fatta, cioè quella di scaricare tutto su di noi. Si poteva scegliere se indebitarsi a strozzo a Bruxelles con il MES, è una scelta che non è stata fatta. Si poteva scegliere se emettere titoli di Stato, così come dicevamo noi, nei confronti della cittadinanza, per mettere i soldi in cassa e poi investirli. Si poteva scegliere di fare una marea di cose, si poteva scegliere di fare pressione sulla Banca Centrale Europea dicendo fai gli acquisti diretti, io emetto, tu compri e mi dai i soldi, o fate così o noi ce ne andiamo dall'Unione Europea, e non è stato fatto, insomma non è stata fatta nessuna scelta, e questa nessuna scelta vuol dire che non ci sono i soldi a fondo perduto, che dobbiamo fare le file, che dobbiamo fare andare alla metropolitana alle 4 del mattino e così via. È una scelta che ricade su di noi. Questa non scelta ovviamente ad alcuni partiti della maggioranza non va bene, perché sanno benissimo che la ripagheranno sul piano elettorale e quindi i rapporti iniziano a incrinarsi per fortuna. Ma andiamo a vedere una cosa che porterà, secondo me, alla caduta del governo in tempi brevi e a cercare di sostituire Conte fra poco, anche perché si può non scegliere di intervenire, ma i soldi finiscono comunque, perché per la spesa corrente l'Italia spende una marea di soldi, giustamente, e questi soldi già non ci sono. Ci sono da pagare le pensioni, ci sono da pagare gli stipendi pubblici, ci sono da pagare una marea di cose. Questi soldi già sostanzialmente non ci sono, e non mi sembra che l'Italia abbia attivato linee di credito necessarie per fare nulla, neanche la spesa corrente. Quindi presto o tardi questa non scelta verrà pagata. Conte ovviamente continua a portare davanti agli occhi degli italiani questo recovery fund, che non è niente, è una scatola vuota, cioè significa mettere i soldi nostri, invece di metterli nella nostra economia, li mettiamo dentro una cassa e poi li chiediamo in prestito come al solito. Un giro di soldi che non serve sostanzialmente a nulla. Le aziende sono sull'orlo del baratro, tanti sono sostanzialmente già falliti, tanti stanno dicendo falliremo quando riapriremo, e Conte continua a rispondere, non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, cioè ristoratori, parrucchieri, bar, tutte le attività di strada, ma tutti, perché poi sarà una conseguenza, no? Per tutti, quando falliranno queste aziende, quando non entreranno i soldi della stagione turistica, le persone che prima spendevano poi in altri negozi che magari se la passano bene, i tabaccai o gli alimentari, mancando quei soldi non li spenderanno per l'economia reale, sarà a catena e a cascata, tutti quanti rischiano tantissimo, tantissimi falliranno, e questo risponde, non ci sono le condizioni per tornare alla normalità. Ma perché fallire e non mangiare invece è la normalità? Cioè, perdere tutto e non avere i soldi per fare la spesa invece è la normalità? Cioè, questo andrebbe chiarito molto bene al Presidente del Consiglio. E così andiamoci a vedere i primi articoli. Qui Repubblica, ovviamente, come si scusate, il Corriere della Sera apre come al solito con il balletto di cosa si può fare e cosa non si può fare, le norme, passeggiate libere, ok, sia le nozze ma senza feste, così cambia la nostra vita dal 4 maggio, fanno sempre questa cosa, una cosa, un'altra cosa e così cambia la nostra vita dal 4 maggio. Ristoratori e parrucchieri dicono così falliremo, andiamo ad aprire questo articolo. Fase 2, imprenditori e partiti contro il nuovo decreto, chi protesta e perché dopo il DPCM, tensioni anche nella maggioranza, come vi dicevo, Renzi non si può continuare a mantenere il paese ai domiciliari, il PD prepara un emendamento sulle messe, ovviamente adesso Renzi scalpita e cerca di rubare consensi al Partito Democratico e a 5 Stelle, dimostrandosi all'interno della compagine di governo come quello assennato che dice no, no, riapriamo, state facendo una marea di cazzate, quindi sostanzialmente sono già quasi in campagna elettorale questi partiti, perché certo basterebbe far notare a Renzi che si lamenta spesso, tu sei al governo, allora se non ti va bene, se non ti va bene davvero, se non stai solo cercando di fare la campagna elettorale sulle spalle dei tuoi alleati, togli la fiducia, no? Chiedi la sfiducia di qualcuno, chiedi la sfiducia di Gualtieri. Così come era stato ventilato, no? Bisognava sfiduciare Gualtieri, bisognava fare una mozione di sfiducia a Gualtieri, questo lo diceva la Lega, lo diceva Fratelli d'Italia, e sapete perché non si è fatta la sfiducia a Gualtieri? Non si è fatta la sfiducia a Gualtieri perché Forza Italia ha, Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha prontamente detto che lui questa sfiducia non l'avrebbe votata, anzi avrebbe sostenuto l'esecutivo in un momento così tragico per l'Italia, perché sostanzialmente qualcuno gli ha mandato l'input. Sostieni l'esecutivo e di che vuoi fare uso del MES, di che ti vuoi indebitare con i sistemi finanziari, con l'Europa e con tutto quello che sappiamo. Quindi è per questo che non si è fatta la sfiducia a Gualtieri. Salvini e la Meloni, anche su questo, paroline un po' più chiare su questo alleato che non può più essere alleato. Perché so di cosa stiamo parlando. Immaginate di portarvelo in un'alleanza elettorale e poi di riaverlo all'interno del governo che preme, fa pressione. No? Per allo stesso modo indirizzare tutti quanti verso il solito sistema, l'Europa, il debito, il deficit e tutte queste altre menate, che almeno a parole i sovranisti dicono, la Lega e Fratelli d'Italia, di voler eliminare per sempre, bastano l'Europa, i parametri, tutta questa cosa qui, senza prendere una posizione chiara, senza dire che vogliono uscire dall'Europa, senza dire che vogliono tornare alla sovranità monetaria, però quantomeno fanno la critica forte. Ecco, immaginate di farla con dentro Silvio Berlusconi al governo, è impossibile. Quindi va sconfessato adesso, deve diventare un avversario, Forza Italia deve essere svuotata. Questa è anche una delle strategie che gli amici non riescono a comprendere, gli amici sovranisti, e noi sommessamente, diciamo, la proponiamo a voi affinché poi questa cosa venga proposta al vasto elettorato di Lega e Fratelli d'Italia e che questi elettori premano e si formino un'opinione. Per poi andare a chiedere conto ai loro leader, fase 2, comunque dicevamo, perché poi diciamo, per noi che siamo questa festa e vogliamo semplicemente rompere gli zebedei e dare fastidio, lo diciamo nell'interesse della nazione, perché se da tutto questo nascerà un governo diverso, se da tutto questo gli italiani si sveglieranno e magari faranno una reazione, voteranno in massa i partiti sovranisti perché stanchi degli obblighi e delle cose, e poi tu non puoi formare un governo dove dentro ti porti uno che 5 mesi prima, che un anno prima, ancora sosteneva sprombattuto il MES, ancora sosteneva sprombattuto il governo di grande coalizione, noi siamo i responsabili, ecco, i responsabili lo vai a fare da un'altra parte. Ti allei direttamente subito quando ci sono le elezioni col centro-sinistra, ti allei col Partito Democratico, ti allei con 5 Stelle e con Renzi e fai la tua campagna elettorale a favore di tutte le menate che vuoi tu. Non che rivediamo le foto abbracciate di Salvini, Meloni e Berlusconi e che insieme sconfiggono i comunisti, no? E poi quando governano non fanno sostanzialmente nulla. Questo va ribadito e scongiurato. Comunque il PD prepara un emendamento sulle messe. SOS di ristoratori ambulanti, autoscuole, circoli di tennis, negozi di mobili e parrucchieri e palestre e una marea di attività che rischiano di andare fallite, ma anche commercianti al dettaglio, star chiusi fino al 18. È una follia, anche perché poi quando riapriranno questi commercianti al dettaglio anche di scarpe, vestiti, dovranno mantenere delle distanze assurde all'interno dei negozi, dovranno sanificare un abito, un paio di scarpe ogni volta che vengono provate, è una follia. Comunque l'articolo di Fabrizio Caccia, leggiamolo, non mancano le tensioni nella stessa maggioranza di governo. All'indomani dell'ultimo DPCM sulla fase 2 il Premier Conte del Premier Conte, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, boccia in toto le nuove misure, non si può continuare a mantenere un paese agli arresti domiciliari, c'è un problema per le messe in chiesa, ma c'è un problema anche per i piccoli negozi. Anche il PD non nasconde le critiche. Stefano Ceccanti, deputato e costituzionalista, presenterà un emendamento giovedì alla Camera per modificare il DPCM eliminando le restrizioni alla libertà di culto. Io non critico il governo, aggiunge il capogruppo del PD al Senato, Marcucci, ma nel nuovo DPCM ci sono tre punti da rivedere: le messe, la chiusura prolungata per bar, ristoranti, barbieri e parrucchieri, infine la questione dei congiunti. E allora chi cacchio lo sostiene questo governo? Se due partiti della maggioranza sono critici, no? Allora si cambia questa cosa, si torna indietro sì o no? Poi Conte va in giro e dice no, da questa cosa non si può tornare indietro. I fatti stanno così, se riapriamo subito c'è l'epidemia e tutte le cose, quindi sono in contrasto netto, ma ancora non alla frattura. Comunque congiunti, l'altra barzelletta del governo, chi sono i congiunti, chi sono le relazioni stabili, le relazioni importanti, chi possiamo vedere o chi non possiamo vedere, stante così diciamo la normativa e i dispositivi messi in campo, dal 4 maggio chiunque può uscire di casa e dire che sta andando a trovare il parente tal dei tali, la fidanzata tal dei tali, che abita in quel quartiere o in quell'altro, senza nessun problema, perché ci mancherebbe, non è che le forze dell'ordine possono mettersi a sindacare o a controllare effettivamente chi sono i congiunti, chi sono gli affini, chi è il fidanzato, chi è la fidanzata, qual è il rapporto, quanto è intenso questo amore o quanto, o da quanti mesi dura, o se è una relazione stabile o meno. Io dico che sono fidanzato con la signora tal dei tali o col signor tal dei tali e sto andando in quel quartiere per incontrarmi con la fidanzata, e poi invece vado in giro a farmi gli affari miei. Il 4 maggio usciranno tutti così, ma è anche giusto, cioè io continuo a ribadire, è impensabile continuare ad affrontare questa vicenda nascondendoci dal virus, perché affrontarla così vuol dire scaricare le responsabilità sui cittadini e non mettere in campo quello che invece va messo in campo. Comunque, sulla possibilità di incontrare i congiunti è prevista la nuova DPCM, il web è insorto, il web, tra i Twitter strand da segnalare, gli oltre 12.000 tweet in poche ore per l'hashtag Conte dimettiti e gli oltre 9.000 commenti sui forum di spinoza.it, ma più in generale sono tante le categorie che il giorno dopo si dichiarano deluse, anche se già il 22 aprile Palazzo Chigi aveva ricevuto dal Comitato Tecnico Scientifico un esplicito alto là alla fase 2. Analizzando i dati sull'aumentamento del contagio appare evidente che lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto, ma un Comitato Tecnico Scientifico fatto di dottori e virologi che cosa ti deve dire? Tu gli fai una domanda specifica sul contagio e sul virus e quello ti risponde a domanda specifica sul contagio e sul virus e ti dice, stante quello che avete messo in campo per quanto riguarda la sanità pubblica, nonostante la situazione e lo stato dei fatti, riaprire è rischioso. Che ti deve dire quello? Il problema è che non c'è solo il virologo o lo scienziato. Il problema è che c'è dall'altra parte uno Stato che muore e il virologo e lo scienziato magari può non immaginare come funziona, o si occupa del suo campo o ha la sua visione che è dettata dagli anni di studio e di lavoro sul campo, appunto in una visione che non è da statista. Il virologo non è uno statista, non guarda nel complesso quello che succede alla nazione. Noi se continuiamo a seguire gli ordini dei comitati tecnici e scientifici semplicemente andiamo letteralmente falliti nel baratro, nel precipizio, ed è abbastanza chiaro. Relazione degli esperti, approccio di massima cautela, ok, matrimoni rinviati, altro pezzo del Corriere, qui paragrafo nello stesso articolo. Lo stesso però in tanti ora si lamentano, siamo stati dimenticati, 200.000 imprese e 400.000 addetti, protesta Maurizio Innocente, presidente dell'associazione dei venditori ambulanti, e parliamo solo dei venditori ambulanti, 200.000 imprese e 400.000 addetti. E ancora, com'è possibile immaginare una mobilità della ripartenza con un maggior ricorso alle due ruote se i negozi di biciclette sono ancora chiusi? Denuncia la NCMA, Associazione Ciclomotori e Accessori, perché anche qui no, grandi paraggi, sì, che problema c'è? La metropolitana, ci saranno solo il 20% dei posti disponibili, ma sì, compratevi un monopattino, ma compratevi una bicicletta elettrica, questa è la risposta che ti dà, no? Il sindaco. Poi scopri non solo che la gente non ha i soldi per comprarsi il monopattino o la bici elettrica, o che non esistono le ciclabili a Roma, o che Roma è una città fatta su sette colli, no? Dove andare in giro con la bicicletta comunque è assai complicato. scopri pure che i negozi che vendono sta roba qui non sono aperti, e quindi che cosa dovrebbe fare il cittadino? Svegliarsi la mattina alle 3, mettersi alle 4 in fila per la metropolitana, andare al lavoro e poi ritornare indietro dopo il lavoro per fare la fila al supermercato. Questo è quello che ci dicono questi scienziati, anche politici, anche la Raggi e anche tutti gli altri. Comunque, si dicono esclusi anche i restauratori, le autoscuole, i circoli di tennis, Federmobili, il 4 maggio l'industria riprende per produrre e consegnare, sì, ma a chi, visto che il commercio a dettaglio resta chiuso? Si domanda il presidente Mauro Mamoli, a Sovene, insomma è tutto un, diciamo, una critica nei confronti di questo piano di riaperture. Forse tutti immaginavano di poter riaprire il 4 maggio come era giusto che fosse, invece Conte li ha delusi. Però potete star certi che se questa delusione esce fuori in questi articoli da prima pagina del Corriere.it è semplicemente perché anche Corriere.it, anche Corriere della Sera, ovvero anche Cairo, ovvero anche le banche, Repubblica, tutti quanti stanno dicendo che Conte non va bene, ma non è che non va bene perché è il pupazzo che è o perché ci tiene agli arresti domiciliari, non va bene perché non ci sta facendo indebitare col MES. Sì, abbastanza chiaro, si vuole un nuovo governo tecnico e si sta spingendo per buttare giù Conte, anche perché così può diventare il capro espiatorio perfetto. La colpa di chi era? Era di Conte. Conte dirà la colpa era di scienziati, però sostanzialmente lui sarà irresponsabile, passerà la storia come quello che non ha saputo affrontare l'emergenza, anche se era molto educato, posato, ben vestito e ben pettinato durante le dirette nazionali. Vedete che alla fine anche quelli che lo consideravano così uno statista solo perché era ben pettinato avranno molto molto da ridire in futuro su di lui. E intanto è partita la base sbagliata, quella della seconda fase della trasmissione, e rimetto subito i Guerrieri della Notte. E poi, chiudendo questo articolo, l'influencer dei coiffeur, l'influencer dei parrucchieri, ma soprattutto la chiusura fino al 1° giugno di bar e ristoranti a creare allarme. Sono in pericolo 320.000 locali che oggi danno lavoro ad oltre 1.200.000 persone, avverte Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia. E il presidente di Cosmetica Italia mette in guardia sul futuro a rischio per acconciatori e centri estetici. I parrucchieri non possiamo rimanere ancora chiusi, si incatenano. È successo a Padova, Federico Lauri, influencer de coiffeur, lancia l'allarme abusivo e lavoro nero. Chi mi dice che ora qualcuno con la scusa di andare da un parente non porti con sé forbici e spazzole per fare tagli clandestini a domicilio? Dice giustamente uno che si chiama Federico Lauri e che teoricamente dovrebbe fare influencer dei coiffeur, dei parrucchieri, ma sì, la gente farà così, la gente si taglia i capelli da sola, perché che pensate, che finché non riaprono il 1° giugno i parrucchieri o i barbieri, la gente si farà crescere i capelli come negli anni 70 fino alle spalle? Cioè, la gente farà da sola, questo è fuori discussione. È vietato? Non è vietato, ovvio che noi siamo per la riapertura di tutto e subito, però insomma neanche andare a controllare. È successo un caso, è successo che qualcuno è stato fermato, aveva i capelli fatti, era andato da un amico e si era fatto tagliare i capelli ed è stato addirittura multato o riconosciuto perché aveva i capelli ben tagliati. Ecco, questa è la follia a cui andiamo incontro. Vabbè, poi il Corriere prosegue con Conte in visita a Milano, Bergamo e Brescia, non ci sono condizioni per tornare alla normalità. Zingaretti, anch'esso dice giugno è lontano per far ripartire le attività, aiuti presto agli italiani, ancora. Cioè ancora parla, ancora dice, lui è il governo, lui è il governo, Zingaretti, non è l'opposizione, Zingaretti è il governo e dice aiuti presto agli italiani. Quant'è che siamo in quarantena? Oggi è 28 aprile, mi pare che tutta questa cosa sia iniziata al 9 marzo, che diciamo che già prima dal 9 marzo, già prima della quarantena nazionale, si sapeva che si andava incontro a un periodo di crisi, ancora non hanno approntato nulla, nulla di nulla, e ancora il 28 aprile noi dobbiamo sentire Zingaretti, un altro coccolato, no? Che come aveva 37,5 di febbre, è arrivato a casa il dottore, gli hanno fatto la terapia antivirale, l'hanno salvato dal coronavirus, no? Contrariamente a chi è morto dentro casa, Zingaretti ancora parla e dice aiuti presto agli italiani. Anche il segretario del PD esprime perplessità sulla tempistica e sulla tenuta del governo. Parlare in questo momento di cambi di maggioranza è davvero deprimente e velleitario. Ma infatti non deve cambiare la maggioranza, deve proprio cadere tutto. Non deve cambiare la maggioranza, bisogna andare a votare. Serve urgentemente un Parlamento nuovo e un nuovo governo che sia espressione della volontà degli italiani. Questo serve, non il cambio di maggioranza, come dice Zingaretti, e questo va chiesto a quell'altro simpatico signore che risponde al nome di Presidente della Repubblica, ovvero Mattarella, che probabilmente non si sta facendo vedere più in giro perché c'aveva i capelli così lunghi, visto che i barbieri sono chiusi anche per lui, come ricorderete nel simpatico siparietto messo, non fatto sfuggito per caso, o non troppo per caso, diciamo, da chi si occupa della comunicazione del Presidente della Repubblica. Non si sa se è per il motivo che ha i capelli troppo lunghi, ma Mattarella anche è uno che è scomparso letteralmente dai radar della politica. Ecco, a Mattarella va chiesto esattamente questo, una nuova legislatura, un nuovo governo, non un cambio di maggioranza. Comunque andiamoci a vedere Repubblica come apre, c'è Conte con la mascherina e a destra Colao, andatevelo a vedere, repubblica.it, lo mettono là, capito? Già, sembra che stia per scavalcarlo, vedete Conte in questa immagine che ci dà Repubblica è un timoroso con la mascherina, lo sguardo un po' spaurito, che gira scortato in mezzo alla città, vedete questa foto qui su Repubblica, se qualcuno l'ha aperto in diretta, sulla destra subito immediatamente, almeno io questo lo vedo da desktop, poi magari dal cellulare la cosa cambia. E ha un effetto diverso, però sulla destra c'è Colao invece con lo sguardo attento, pronto, vigile, con la mano aperta che sta decidendo delle cose, col microfonino che sta parlando a una platea di persone, che è l'esatto contrario dell'immagine che si sta dando di Conte su Repubblica. Conte spaventato, mascherina, chiusura, fallimento, brutto virus, epidemia, e invece Colao vincente, rampante, ancora più ben vestito e pettinato di Conte, senza mascherina. È pronto a far ripartire il paese, questa è l'immagine che ci dà Repubblica e sono cose che, insomma, chi fa politica o chi insomma, si appassiona per le vicende della propria nazione deve notare su come si comportano i giornali per orientare i loro lettori e l'opinione pubblica. Comunque, al di là delle foto, sotto queste foto ci sono articoli, il Premier Conte e le proteste, non si può fare di più. In chiesa il 10 maggio. Papa, rispettare regole contro pandemia, questo dice il Papa. Invece di prendere una posizione anche dura come hanno fatto i vescovi, dice il Papa, obbediamo alle regole per non far tornare la pandemia. In questo tempo nel quale si comincia ad avere disposizione per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore. Vabbè, non ci interessa e non voglio leggere nulla di Papa Francesco. Invece sotto l'articolo di Colao, perché sotto Repubblica, sotto l'articolo di Conte troverete le stesse cose che ho letto dal Corriere della Sera, quindi cosa riapre, cosa non riapre, le proteste e così via. Colao cosa dice? Serve una rapida adozione dell'applicazione per il tracciamento contatti. Eccolo perché è il favorito. È il favorito di Repubblica e di tanti altri. Colao, l'uomo decisionista che quasi quasi ce la vorrebbe imporre questa applicazione per tracciare i contatti. Vediamo cosa dice, apriamo l'articolo, interessiamoci. Colao serve rapida adozione, il capo della task force governativa sulla ripartenza chiede una regia unica per il digitale, la gestione dei dati, ma delle applicazioni immuni si sono perse le tracce, effettivamente non se ne è più parlato. Andiamo a vedere se qua ci dicono perché. È stato detto a più riprese, l'applicazione immuni creata per tracciare la prossimità fra cittadini e poi risultati positivi e isolare così le infezioni sul nascere è solo uno degli strumenti che ci porteranno alla fase 2. Ma è un tassello importante perché se venisse scaricata volontariamente da almeno il 60% della popolazione, permetterebbe di combattere la pandemia senza chiudere di nuovo il paese. Peccato che dell'app prevista inizio maggio si siano perse le tracce. Vittorio Colao, a capo della task force governativa sulla ripartenza, prova ora a forzare la mano e chiede una rapida adozione della tecnologia per il contact tracing. Nel primo rapporto consegnato nei giorni scorsi alla Presidenza del Consiglio, fa parte dei 5 ingredienti essenziali per far ripartire l'Italia, secondo Colao. Test per ricostruire le infezioni passate e tamponi per avere la fotografia istantanea dell'epidemia, mascherine per proteggersi e proteggere gli altri, app per tracciare i contatti di chi risulta positivo e scongiurare la scomparsa di eventuali focolai. Cure a domicilio. Bene, vedo che c'è un po' di sale in zucca anche da queste parti, a parte l'applicazione che non risulta niente, cioè non serve a niente ed è assolutamente invasiva, più o meno quello che si cerca di proporre è un po' quello che diciamo anche noi. Test per ricostruire infezioni passate, tamponi a tappeto per avere fotografie istantanee dell'epidemia. Bene, ma chi li farà? Cioè, chi li farà, visto che ci serve una marea di soldi per fare questi tamponi a tappeto e non ci sono e non si vogliono spendere? E poi tutto in mezzo a tutto questo vi buttano giù anche l'applicazione. Allora, questa vicenda delle applicazioni, del tracciamento, del controllo dei dati, non è diciamo un vezzo quello di combatterla, ma la nostra libertà e la nostra privacy sono assolutamente importanti. Ogni volta che cediamo un passo nel controllo che fa un sistema generalizzato su di noi, facciamo un passo verso il baratro. Pochi sanno, ieri ho letto un articolo, qual è attualmente la condizione in Cina, che è uno dei paesi che questi scienziati guardano sempre quasi come a modello, no? Scordandosi spesso che è una dittatura, in Cina appunto c'è una dittatura in cui tutti hanno nel telefonino un'applicazione che si confronta con un sistema vasto ed esteso che si trova all'interno delle varie città, per cui tutti i cittadini tramite queste famose applicazioni hanno sostanzialmente un punteggio sociale, no? Da 0 a 800, non mi ricordo quant'è, e ogni cosa che fai nella vita influisce su questo punteggio. Fai un'infrazione con la macchina, non è che ti tolgono i punti alla patente, ti tolgono i punti al punteggio sociale. Passi col rosso, sei in mezzo alla strada, attraversi la strada col rosso pedonale, anche se non ci sono macchine in giro, c'è una telecamera che ti fa il riconoscimento facciale, vede chi sei e ti toglie i punti da questa applicazione dove c'è appunto il tuo punteggio sociale. Se i punti iniziano a diventare troppo bassi, cominci a non avere più accesso a determinate cose. Se il punteggio sociale è troppo basso, se hai attraversato troppe volte la strada col rosso, se non hai pagato le tasse, o se hai detto magari qualcosa che non andava contro il Partito Comunista Cinese o altre cose, ti iniziano a limitare gli spostamenti, quindi tu che hai il punteggio sociale troppo basso, non puoi più comprare i biglietti per andare da una certa parte, non puoi più comprare il biglietto aereo, cioè non sto parlando del film di fantascienza, è la realtà, cioè questa è la realtà cinese di oggi. Capite? Ogni volta che cediamo alla nostra privacy, alla nostra libertà e ci facciamo monitorare e controllare, già lo siamo tantissimo, facciamo un passo verso questo baratro, verso questo futuro distopico in cui la grande tecnologia, i grandi sistemi che ci circondano, le telecamere, le reti, il 4G, il 5G, si mettono tutti a disposizione per creare, diciamo così, per cercare di indirizzare e fare il cosiddetto cittadino perfetto, no? Che poi il cittadino perfetto per loro è sempre il cittadino obbediente, che sta zitto, che non protesta, che non fa gli assembramenti, come dice Conte. Questo è il loro grande cruccio. E così via, ma tutte queste cose brutte, accompagnate dalle cose belle che andavano fatte prima, rimangono sempre comunque idee, aria fritta. E non se ne farà nulla, ma anche dell'applicazione, come tutte le altre cose, diciamo che questo governo per me è giunto al capolinea, difficilmente riuscirà a mettere in campo nulla di tutto questo. L'unica cosa che gli rimane è tenerci chiusi tutti dentro casa, ma questa cosa dal 4 maggio assolutamente finirà. Ma concludiamo questo articolo di Repubblica. Colao e il suo gruppo hanno messo a punto una serie di raccomandazioni specifiche riguardanti le diverse attività necessarie per applicare il modello elaborato, pietà, per la seconda fase della lotta al coronavirus. Si parla di raggiungere uniformità su scala nazionale nella gestione di informazioni e dati sul rischio medico-sanitario, una tempestiva condivisione tra regioni e Ministero della Salute, l'ovvio, no? C'è l'ovvio. queste task force che parlano dell'ovvio. Semplicemente, forse questa task force serve a spingere il signor Colao, di cui abbiamo fatto un'analisi approfondita, magari in passato la rifaremo, da dove viene, quali sono i gruppi da cui proviene, che posti frequenta, come mai viene chiamato dal Bilderberg a fare i convegni, le conferenze, qual è il suo indirizzo politico, cosa pensa della globalizzazione, le cose gravissime che ha detto riguardo le nuove tecnologie, che sono ancora più preoccupanti dell'aria che sta friggendo mentre fa il capo delegazione della Task Force. Questo futuro distopico che vi dicevo della Cina, no? Di tutti controllati, di tutti sotto controllo, che passa attraverso le reti veloci come il 4G e il 5G. Per me il 5G, ragazzi, non è che ci fa crescere i tentacoli o la seconda testa, e potrebbe anche essere, va approfondito anche dal punto di vista scientifico. Il problema è che fa diventare queste tecnologie assolutamente invasive. È un'arma che, se messa in mano a personaggi del genere, diventa assolutamente rischiosa. Tutto qui. Comunque approfondiremo anche sul ruolo di Colau, 5G, reti e tutto quello che tanti di voi già sanno perché si informano da soli. Dobbiamo continuare a leggere il giornale. Coronavirus, il premier per la prima volta va in Lombardia. Quando ci è andato di notte, stanotte, così sgattaiolando per strade buie, quando la gente è obbligata a stare chiusa dentro casa, si è presentato in Lombardia. Forse i lombardi non hanno, diciamo così, a cuore il primo ministro. Coronavirus, il premier per la prima volta in Lombardia. A Milano dice che non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, e l'ha ridetto, e l'ho detto anche prima nell'articolo del Corriere della Sera. Veneto, Liguria, Lombardia, la rivolta delle regioni, il malcontento dei governatori industriali, lo scenario è da fortino assediato. L'intervista a Renzi, così il governo calpesta la Costituzione, questo l'abbiamo visto. L'inchiesta di Repubblica, il piano russo per restare in Italia, ci chiamano anche altre regioni, cioè così come se gli addetti sanitari russi ci tenessero a rimanere in Italia, semplicemente sono qui a disposizione ancora delle regioni che hanno bisogno di aiuto e necessità. Crisanti, sbagliato riaprire tutto e subito, si rischiano nuovi focolai. Leggiamolo questo articolo, cosa dicono gli scienziati, questo Crisanti. Un luminare, vediamo un po'. Allora, Crisanti, sbagliato a riaprire tutto, il microbiologo di Padova lancia l'allarme, decisioni prese sulla scorta di spinte emotive. Non mi sembra che ci sia un criterio scientifico, sembrano decisioni prese più sulla scorta di spinte emotive e di interessi di parte, piuttosto che sui numeri. Andrea Crisanti, l'uomo che ha salvato il Veneto dal coronavirus, non è convinto della fase 2. Così come è stata annunciata l'altra sera dal Premier Conte. Quando fu deciso il lockdown c'erano 1.800 nuovi contagiati al giorno, la stessa cifra registrata ieri. Non è che la situazione sia migliorata. Crisanti, romano di nascita, vabbè, avrebbe voluto fare il fisico, eh? Quando si scopre il focolaio a Vulcano, lo scienziato propone al governatore del Veneto Zaia di fare test a tappeto a tutta la popolazione del paese. È la mossa vincente. Nella regione l'epidemia viene tenuta sotto controllo. E così andava fatto e così va fatto anche adesso. Test a tappeto su tutti, per vedere chi è e chi non è contagiato, altro che l'applicazione, è un controllo rapido, incisivo ed efficace su chiunque manifesta i primi sintomi. Questo secondo noi, probabilmente il Crisanti, sapendo che lo Stato non può fare tutto questo, non vuole fare tutto questo, dice attenzione, allora riaprire se non volete fare i tamponi a tutto e a tutti. Che lei sappia, ci si è attrezzati in questo senso per la fase 2? Non credo proprio, prosegue, non mi sembra che si siano stati fatti investimenti sulla medicina territoriale. Ah, ecco, dice esattamente quello che diciamo noi. Ma devo ammettere che conosco molto bene solo la realtà veneta. Qui a tutti i neolaureati in medicina, neolaureati, è stata proposta l'assunzione nelle strutture sanitarie e territoriali. Altrove non so. Credo siano stati spesi inutilmente moltissimi soldi per test serologici. Al massimo ci dicono se una persona è venuta in contatto con il virus, ma non ci dicono se è guarito o se può contrarre di nuovo la malattia. In realtà altri hanno scritto che gli anticorpi possono dirci che la malattia c'è stata e che se verrà contratta molto probabilmente ci sono già gli anticorpi e si può intervenire in maniera più semplice, ma perché non fare i test per sapere se lo hai avuto e se non lo hai avuto? Io penso che faccia invece una grande differenza, ma tant'è. Delle applicazioni immuni cosa pensa? Non serve a niente se non si ha la capacità di fare i tamponi a tutti, anche perché l'app farà esplodere la richiesta di tamponi. Mi spiego, è ragionevole pensare che i nuovi casi positivi siano molto più di quelli ufficiali, diciamo 10.000. Se ognuno di loro vede 10 persone al giorno, ci sono 100.000 nuovi contatti tracciati dall'app che andranno verificati con un tampone. 100.000 tamponi che vanno a sommarsi ai 100.000 necessari per personale medico, forze dell'ordine, eccetera. Siamo pronti a fare 200.000 tamponi al giorno? No, ovviamente la risposta è no. La risposta è no perché non ci siamo attrezzati per farli. Cioè non è una cosa che non si può fare, perché è così, è come immaginare di prendere un buco nero e chiuderlo in una scatola. È una cosa che non si può fare semplicemente perché non si vuole fare, perché se lo Stato lo volesse fare, lo potrebbe fare tranquillamente. Comunque l'articolo interessante lo trovate su Repubblica, le considerazioni di Crisanti, che è uno che dice comunque che vanno fatti tamponi a tappeto, ma nemmeno i test, lui dice, ma più i tamponi, magari il tampone non lo faccio, se il tampone costa di più come strumento per vedere se hai il virus o non l'hai visto, magari il tampone non lo faccio a chi ha già gli anticorpi, ad esempio. Comunque va bene, andiamo avanti, rebus congiunti, incontri per affatto stabili, per affetti stabili, scusatemi, gli amici sono esclusi, no, la mobilità verso seconde case, bus e metro, capienza sarà dimezzata, anche qui no, le solite cose che dicono tutto e il contrario di tutto, e proprio quando nel caos non si capisce nulla di quando della normativa che il governo dà alle persone, in questo caos potete stare tranquilli che ognuno farà come gli pare, e poi non prendetevela con chi fa come vuole, perché si lasciano le maglie aperte, e se si lasciano le maglie aperte allora sostanzialmente ci si può infilare in queste maglie. Comunque è il solito articolo folle, non lo apro per dire che sui bus e la metro la capienza sarà dimezzata, e dovremo fare così e dovremo fare cosà, chi ha l'affetto stabile, la fidanzata di lungo corso, un amico escluso, ma io posso andare da A a B e dire che vado a trovare mia cugina tal dei tali e state pur tranquilli che il poliziotto che vi ferma non può sapere o controllare se stai andando da vostra cugina, da vostra suocera o da vostro cognato. Questo sarà impossibile da controllare. Tra l'altro poi mi sembra che della scuola non si parli, dei nostri ragazzi chiusi in casa non se ne parli, ma ne stanno sicuramente traendo diciamo la peggiore lezione della loro vita, la peggiore esperienza della loro vita è questa di stare agli arresti domiciliari da oltre un mese, non poter vedere i propri amici, non poter vedere la propria classe. Non si tratta neanche di, cioè non sono vacanze estive, questi poveri ragazzi o bambini stanno chiusi dentro casa 24 ore su 24 e non ce la fanno letteralmente più. Almeno due parole su come fare per farli riuscire anche a loro il 4 maggio, su come farli incontrare, quel babbeo del Premier le poteva dire, anche perché i ragazzi ascoltano quello che dice il Presidente del Consiglio e purtroppo hanno ancora una sorta di innata fiducia nelle istituzioni. Se questo continua a dire che non si può uscire, li getta nel panico. Perché non prevedere di farli incontrare in un modo o nell'altro? Perché non dire due parole più chiare sulla scuola? Ma tant'è, insomma, non è stata fatta. Appunto, è uscito il Presidente della Repubblica da dove stava rinchiuso, ha detto scuole chiuse sono una ferita per tutti, riapriranno solo in sicurezza, uscire per andarci è esercizio di libertà. Che vuol dire? Non si sa. Non l'ho letto, non l'ho sentito questo messaggio del Presidente della Repubblica, però diciamo così giornalisticamente sul titolo non passa molto bene. vi dico che io mi attrezzerò con gli altri genitori che vogliono farlo per cercare di far incontrare i ragazzi che stanno soffrendo in una maniera incredibile, molto di più rispetto anche agli adulti. Centri estivi nella fase 2, microgruppi di bambini, giochi a distanza e pasti da soli. Raga, io vado fuori di testa, vado al manicomio se continuo a leggere tutte queste follie che arrivano da non si sa dove e non si sa come. Ecco il piano per le vacanze dei più piccoli. No, leggiamolo su Repubblica, così facciamoci il sangue amaro e arrabbiamoci ancora di più. Ecco il piano per le vacanze dei più piccoli, tema molto sentito dalle famiglie in vista di un'estate in cui sarà difficile andare in vacanza. Sono i grandi assenti della fase 2, bambini e adolescenti per i quali la fine del lockdown è ancora tutta da scrivere. Molti avevano sperato, a cominciare dalla ministra, dal ministro, scusate, ho letto Repubblica e vice ministra, dal ministro della famiglia Bonetti, che nel nuovo decreto della Presidenza del Consiglio, mentre l'estate avanza, la scuola finisce, i genitori tornano al lavoro, insomma, doveva fare un annuncio sulla riapertura dei centri estivi. Ha prevalso invece la linea della cautela, parchi aperti ma con accessi contingentati alle aree gioco. Certo, ci sarà un poliziotto fuori l'area gioco a vedere chi entra e chi esce, ma molto molto interessante. Dubito fortemente che le forze dell'ordine possano stare a presidiare tutte le aree giochi per vedere quanto tempo vostro figlio sta sull'altalena e gli altri bambini in fila per uno fuori ad aspettare, no? Ma chi pensa queste cose? È un deficiente o è un problema, ha avuto una lesione cerebrale grave in gioventù? Chi lo sa? Anche se la riapertura è slittata a giugno, forse è già una corsa contro il tempo, come da giorni denunciano le famiglie di associazioni sportive e culturali ricreative che ogni anno per 3 mesi riempiono la lunga estate dei nostri figli, perché la sfida è grande. Come si fa a gestire con le distanze di sicurezza luoghi che per loro natura nascono per aggregare bambini e ragazzi? Nei prossimi giorni si dovrebbe riunire al Ministero della Famiglia un tavolo formato da associazioni del terzo settore, ANCI e pediatri, per scrivere linee guida che poi dovranno poi dovranno attenersi i comuni. Dai, sì, facciamo un altro tavolo, mettiamo seduto il ministro con le associazioni del terzo settore e facciamoci dire che i nostri bambini devono andare a fare il centro estivo distanti da l'uno dall'altro da 1 metro e mangiare soli, no? Sì, facciamo una mensa, che ne so, allora prendiamo il posto dove fanno qui, per esempio, i bambini vanno a una scuola pubblica dove c'è anche dentro un'associazione che fa il centro estivo, c'è una mensa che è di 8 metri quadrati. Cosa facciamo? Allora, sfasciamo i muri di un palazzo del 1800, allarghiamo la mensa di 200 metri quadrati e mettiamo i bambini a distanza di sicurezza a mangiare. Ma di cosa parlano questi idioti, questi poveri stolti che stanno lì solo a friggere l'aria dalla mattina alla sera? Vabbè, comunque. Questo è, e sui giornali si trova soltanto questo, e a me mi tocca pure leggerli, anche perché vado in fondo, non vedo la politica e i partiti, ci sono timidamente, sono apparsi sui giornali quelli del governo, non l'opposizione, ci sono quelli del governo che fanno un po' le critiche a Conte, fuori questo non c'è nulla, di economia non si parla, di soldi non si parla, che è il dato più importante di tutti, no? Perché i soldi sono fondamentali su tutta quanta la questione, ma anche negli articoli in cui appunto le categorie lamentavano il fatto delle riaperture, non si parlava di soldi, perché qui la gente non sta chiedendo solo la data della riapertura, non sta chiedendo solo di riaprire il bar o la pizzeria, magari sta chiedendo anche soldi a fondo perduto per il grave danno economico che hanno subito fino adesso. E i soldi servono, cari amici commercianti, cari amici col bar, cari amici col ristorante, i soldi serviranno non solo a voi, ma vanno messi nelle tasche pure di chi viene a spendere questi soldi nei vostri negozi. Perché spesso vedo che manca questa associazione, no? Bisogna far girare l'economia, bisogna mettere i soldi in tasca alla gente, perché altrimenti voi riaprite, magari avete il vostro prestito fatto in banca, il vostro sussidio, ma poi non avrete ugualmente clienti. Questo è da sottolineare, che dovrebbero girare più soldi. Faccio un rapido excursus verso la fine dello spazio riservato ai giornali, e non vedo l'ora che finisca, perché qua tanto sono 3 settimane che leggiamo esattamente le stesse idiozie, a parte quelle che mi segnalate voi, che poi riuscite meglio di me, che sono costretto a leggere tutto, a spulciare le notizie migliori. Vado a vedere cosa succede in Giappone. A proposito di soldi, Giappone, vado su un articolo di ieri del Sole 24 Ore, quantitative easing illimitato e 860 euro a tutti. A tutti vuol dire a tutti nel conto corrente. La Banca Centrale rimuove il tetto degli acquisti, Banca Centrale del Giappone, rimuove il tetto degli acquisti di bond e il governo include nel pacchetto di stimoli l'erogazione di contanti a ciascun residente. La Banca del Giappone, lasciamola la base perché tanto entriamo nella seconda fase della trasmissione, la Banca del Giappone ha annunciato che acquisterà titoli pubblici potenzialmente senza limiti nel giorno in cui il governo ha varato una nuova misura di stimolo all'economia che prevede tra l'altro l'erogazione di 860 euro in contanti a tutti i residenti giapponesi. Tutti i residenti, tutti i cittadini giapponesi e tutti i residenti in Giappone si vedranno arrivare 860 euro. Così, per l'emergenza, così, spiccioli, capito? Via al volo 860 euro a tutti per spendere. La banca centrale, sempre più preoccupata per le conseguenze dell'epidemia da coronavirus, ha rafforzato gli stimoli monetari all'economia, rendendo noto che acquisterà un ammontare necessario di titoli di Stato senza fissare un tetto massimo, tutto quello che il governo chiede, la banca centrale compra. Il governo emette 100 milioni di miliardi di yen, la banca compra. Ovviamente non emetterà cifre a sproposito, come dicono i critici, no? I critici della moneta sovrana, i critici del sistema economico che prevede che la banca centrale stampa la moneta, ovviamente dicono, qui, ovviamente, se qualcuno stampa la moneta e compra i titoli illimitati, lo Stato manderà l'inflazione al 200.000%. Non è vero, perché lo Stato è assennato, farà ciò che è necessario per far star bene i cittadini, per dare la piena occupazione, così come esiste in Giappone, ma credetemi, non farà arrivare l'inflazione al 20 al 30%, no? Se ne può stare tranquilli. Comunque, la Banca Centrale ha rafforzato gli stimoli monetari e non ha fissato un tetto. Un linguaggio simile a quello della Federal Reserve, altra nazione, Stati Uniti, altra banca centrale che stampa. Federal Reserve, che il mese scorso ha dichiarato di voler comprare bond statali nell'ammontare necessario a supportare l'economia statunitense. Stimoli ai prestiti. Che cosa succede lì? Cioè, la banca centrale compra i titoli emessi dallo Stato non collocati direttamente. È un meccanismo automatico. Okay, lo Stato giapponese o gli Stati Uniti d'America emettono bond, li vendono a chi li vuole comprare, quelli che non vengono comprati, cioè che ne so, lo Stato emette 20 miliardi di bond, ne piazza 15 ai compratori, quelli che non vengono comprati automaticamente vengono acquistati dalle banche centrali, direttamente un rapporto fra banca centrale e Stato. Qui la BCE che cosa fa? Invece interviene sul mercato secondario, non va direttamente allo Stato a comprare i titoli, sia chiaro, c'è una grande differenza in questo. Comunque, stimoli ai prestiti bancari. Inoltre la Banca del Giappone ha quasi triplicato l'ammontare di obbligazioni aziendali e commercial paper che potrà comprare a 200.000 miliardi di yen, quindi può comprare anche le obbligazioni delle aziende direttamente, al fine specifico di alleviare i problemi di finanziamento delle imprese, quindi senza passare attraverso le banche private, un'azienda, quelle grandi, possono emettere obbligazioni e queste vengono comprate direttamente dalla banca centrale che stampa e compra, al fine specifico di alleviare i problemi di finanziamento alle imprese, oltre ad allentare le regole sui titoli e bla bla bla. In pratica la banca centrale si propone di pagare un interesse dello 0,1%, le banche commetteranno. Vabbè, qui andiamo nel tecnico, Corriere della Sera. Contanti a tutti i residenti, vediamo sulla parte altra che ci interessa. Intanto il governo del PM Shinzo Abe ha sottoposto oggi alla DIETA, che è un organismo giapponese, il revisionato budget supplementare di 25.690 miliardi di yen, aumentando rispetto agli originali. Insomma, alla fine mettere in campo oltre 1.000 miliardi di euro, che è un po' la cifra che servirebbe anche qui in Europa, ma anche di più, cosa che noi semplicemente non stiamo facendo, molto, 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 molto semplicemente. E bravi giapponesi che con la loro banca centrale stampano e comprano in ultima istanza i titoli emessi dallo Stato giapponese, che può così avere margine di manovra per fare quello che è necessario. E le nazioni che fanno così mangeranno in testa a nazioni come l'Italia, che invece non stanno prendendo nessuna misura. Cioè, noi stiamo andando dritti verso il fallimento, mentre tutti gli altri fanno stimoli a fondo perduto alla propria economia, mentre noi qui Conte ci dice, si nasconde dietro la sua mascherina e ci dice non ci sono condizioni per tornare alla normalità, ci mette tutti all'interno di un distopico stato di polizia e non fa niente per salvare l'economia. E passiamo alla seconda fase della nostra trasmissione, i vostri messaggi, ritorno ai primi che sono arrivati questa mattina, già alle 7:30 del mattino, lascio scorrere un secondo le basi musicali e sono immediatamente con voi. E vediamo un po' se riesco a rilassarmi insieme a voi, anche perché potete immaginare quanto è frustrante leggere ormai da 2-3 settimane i giornali e trovarci sempre le stesse cose. Fra l'altro segnalo sul Corriere della Sera un articolo della Gabanelli, un'inchiesta di Data Room sui morti reali, numeri che potrebbero essere più alti, se si fa un confronto con i dati aggregati dei decessi nazione per nazione, si scopre, diciamo così, che i morti da coronavirus potrebbero essere molti di più semplicemente facendo un confronto con gli stessi morti dell'anno precedente. Però, diciamo che se vogliamo guardare questo dato, allora dobbiamo andare anche agli anni passati. Negli anni passati ci sono stati picchi di mortalità molto più alti, sempre fra gli anziani, magari per altri tipi di influenza, che sono stati più alti anche dei picchi del coronavirus. Il problema è che il coronavirus li concentra tutti in un piccolo dato di tempo e ti fa collassare il sistema sanitario. Qui sta la differenza, quindi poi poco importa se qualcuno sui numeri bara e se i numeri sono diversi. L'importante è il carico sul sistema sanitario nazionale, non solo quello italiano, ma anche su quello di tutti gli altri paesi. Abbiamo dei sistemi sanitari nazionali che non erano pronti ad affrontare questa emergenza. Qui in Italia di sicuro, perché li abbiamo tagliati, li abbiamo obbligati alle regole dei pareggi di bilancio, li abbiamo distrutti, spezzettati, spacchettati, abbiamo fatto le inchieste sui camici d'oro, su tutte le altre cose che già conosciamo. Con quella scusa abbiamo frantumato il sistema sanitario nazionale, soprattutto quello di prossimità, no? Pensate adesso a quando si diceva dobbiamo chiudere i piccoli centri, il cittadino deve arrivare in un ospedale bello, grande, no? Dove tutti vanno, è esattamente il contrario che si deve fare quando c'è il coronavirus. Se tu ti prendi un virus così contagioso e così letale in proporzione alla sua contagiosità, sia chiaro, e te ne vai in ospedale, fai come a Codogno, come tutti gli altri focolai, cioè proprio dagli ospedali può partire il più grande focolaio di contagio per il virus. Invece serve, secondo me, un'assistenza sanitaria di prossimità più che il grande ospedale. I grandi ospedali servono, ma serve poi lo stato sanitario più vicino al cittadino, la prossimità, il medico di famiglia, l'intervento diretto magari anche a casa. E quindi stamattina partivamo con Stefano, che mi mandava un adesivo, sempre, di Radio Bandiera Nera, adesivo attaccato su un palo in un incrocio un incrocio di non si sa dove. Comunque, grazie Stefano per questo adesivo di Radio Bandiera Nera attaccato da qualche parte, forse suppongo in Veneto o in Friuli a giudicare. Poi scrivi saluti dalla Cimbricola Tregnachese, quindi Tregnano suppongo. Beh, comunque, grazie, una bella immagine. Dici, poi sottoscrive, ne ho ancora un altro e poi basta. Grande Stefano, se Rigattare mi manda una foto, buongiorno Simone, mio figlio e la ragazza hanno messo su il loro locale con enormi sacrifici senza un centesimo di finanziamento pubblico e ci lavorano 12 ore al giorno con tanto entusiasmo. Ci lavoravano, vi andava bene, in 2 anni non hanno mai avuto problemi, pagavano tutti i prestiti e il mutuo della casa. Adesso 4 cialtoni venduti, vogliono ipotecare il loro futuro e farli fallire subito. Io alla società ho dato un uomo vero, onesto e lavoratore di sani principi. Se me lo fanno fallire, cosa mi rimandano indietro? Con quale stato d'animo tornerà a casa dopo aver perso la sua casa, il suo lavoro e la sua vita? La mia non è rabbia, è odio e aumenta ogni giorno. E hai ragione, Seregattara. Intanto chiariamoci una cosa tutti quanti, che è una cosa che chiariremo quando fra brevissimo inizieremo a prendere delle iniziative anche di piazza e credetemi, a breve, insomma, seguiteci. Ne avrete notizia. Chiariamo una cosa a tutti, a noi stessi, alle persone con cui abbiamo a che fare, non è colpa nostra. Cioè, se un'azienda oggi fallisce, non è colpa nostra, non è nella nostra incapacità. Tutto quello che sta succedendo non è colpa nostra, e questo va ripetuto a chiare lettere, perché tanti poi, di fronte al fallimento, di fronte all'azienda che chiude, di fronte alle difficoltà economiche, possono pensare di rivolgere verso se stessi, no? Le loro, diciamo, la loro rabbia. Invece la rabbia va rivolta assolutamente verso l'esterno, perché ribadisco che tutto quello che succederà e tutto quello che è successo assolutamente non è colpa nostra, anche se vogliono farcela pagare a noi. Buongiorno Fabius, in attesa della rassegna stampa, erano le 7:41, ora sono le 9:04, buongiorno a te. Buongiorno Marcello, meno male, Patuanelli ha annunciato con orgoglio che nel prossimo DPCM sono previsti 15 miliardi di euro a fondo perduto per le imprese fino a 9 dipendenti. Sì, ci credete voi? Boh, è comunque poco per me, dico io, non sto leggendo il messaggio di Marcello. Comunque, fa il calcolo rapido anche Marcello e dice, ovvero ci sono 4,6 milioni di imprese, quanto fa a impresa? 3.200 euro. Ma questi cialtroni da dove sono arrivati? Si chiede Marcello. 15 miliardi è niente per 4,6 milioni di imprese. Il calcolo presto si fa e grazie Marcello per averlo fatto. Buongiorno Gianluca, buongiorno Monica, pronti per una nuova giornata? Sì, siamo tutti prontissimi e con questa base musicale ancora di più. Anche perché è il momento di muoversi, cari miei, è il momento di iniziare a organizzare un po' di questa sacrosanta rabbia che abbiamo nei confronti del governo, del sistema, delle banche, dell'Europa, dell'austerità, dei giornali, tutto quello che ha detto Conte l'altro giorno nel suo messaggio, no? Ricorderete come è esordito parlando della rabbia degli italiani. Attenzione, non lasciatevi andare la rabbia, so che adesso in questo momento c'è molta rabbia nei confronti del governo, dei giornali, dell'Europa, però noi adesso dobbiamo stare tranquilli e soprattutto mi raccomando, non fare assembramenti, perché gli assembramenti sono pericolosi per il potere e per il sistema, ricorderete, e quindi noi ci prepariamo invece a dare giustamente battaglia. Bruno, buongiorno, buongiorno Andrea, anche a te. Buongiorno Fabrizio, erano le 8 quando mi scrivevate, Massimiliano mi scrive, buongiorno e benvenuti in questa fase 1, e niente, dice sempre fase 1 caro Massimiliano, questo paese sarà l'unico paese che uscirà dalla crisi Covid senza che il suo governo abbia tirato fuori un centesimo, ma darà in compenso il permesso per indebitarci con prestiti bancari. Esatto, già la logica l'hanno disegnata. Io non vi do niente, metto forse le garanzie statali alla banca, non a voi. Voi andate in banca e chiedete un prestito. Questo scandalo già è stato, diciamo, sviscerato abbastanza. Però sottintende una certa mentalità, no? Cioè, sempre che è colpa tua, devi fare da solo e quindi i soldi devi chiedere in prestito, ti devi rimboccare le maniche e indebitarti con le banche. Alla stessa maniera questi pensano di indebitare la nazione, ovviamente nei confronti degli organismi internazionali. Quindi se la mentalità è quella per il piccolo, la mentalità è quella anche per il grande, figuratevi. Buongiorno Nibbio, credi che il governo riuscirà a seguire gli step che ha indicato, fase 2, 3? Ma la gente comincia a inneggiare alla piazza, gli animi si stanno surriscaldando e condivido con te, caro Nibbio, gli animi si surriscaldano, fase 2, io dico che il 4 maggio succederà un gran caos e altro che fase 2, contenimento e altre cose. La gente non può accettare di vedere appunto chiudere le proprie aziende, fallire le proprie attività economiche, non riuscire a pagare l'affitto, non riuscire a pagare il mutuo, fare la fila al banco dei pegni e tutto quello che già stiamo vedendo adesso, gli sfratti, è una situazione assolutamente esplosiva ed è giusto che esploda a un certo punto questa situazione, perché la politica delle responsabilità e quantomeno quello che vogliamo è che si ridia la parola al popolo, cioè a chi sta subendo tutte le iniziative di questo governo. Buongiorno Simone, buongiorno Andrea. Simone, ma è possibile Rai una trasmissione così schierata come Report? Perché ieri c'è stata Report, dove ovviamente nel piano dell'emergenza l'Italia fallisce, la gente è allo stremo, sotto i ponti, in fila a Monte dei Pegni, ma il problema era ovviamente Casabaum, il fascismo che ritorna, dove prendono i soldi questi, ma quali soldi? Quali soldi? Quali soldi? Che noi facciamo tutto senza una lira. Non ce li abbiamo i soldi, perché se noi avessimo i soldi che dite voi, ma altro che quello che vedete, cioè altro che le inchieste preoccupanti che fate. Comunque ieri mi sembra di aver capito, e non ho visto ancora il servizio, che mi hanno ripreso in una conferenza in cui parlavo del sovranismo e in cui dicevo, come dico sempre qui in trasmissione, cari amici sovranisti, rendiamoci conto di quali sono i nostri mezzi a disposizione, potenziamoli, iniziamo a prepararci, perché un domani se il sovranismo sarà chiamato a responsabilità di governo non ci dobbiamo far trovare impreparati, perché quando poi si va al governo ci sono dei posti da occupare anche nell'informazione, per cui se noi non formiamo i nostri giornalisti, i nostri opinionisti, i nostri conduttori di trasmissione, se non li formiamo, se non li prepariamo, quando poi al momento ci sarà la necessità di entrare nei mezzi di informazione pubblici, che ricordo sono pubblici, no? Sono pubblici e sono già ultralottizzati, poi questa classe di giornalisti, di opinionisti e di intellettuali non ce la ritroviamo e dobbiamo far ricorso a quelli che già esistono, che sono tutti schierati dall'altra parte. Ecco, detto queste parole, sono saltati sulla sedia. Ah, Casabound di Stefano vuole mettere le mani sulla RAI. Ma perché? Ma oggi che cos'è la RAI? Non è questo? Cioè, in RAI ci sono il 95% dei programmi che sono orientati su una posizione politica, che è quella globalista. Tutti i conduttori sono tutti orientati su quella posizione politica, globalista, di sinistra, filo PD, tutti, ovviamente tutti, anche quelli super stravagati, tutti i direttori di giornale e di telegiornale. Quando cambia il governo cambiano anche, così come è normale che sia, nel palinsesto pubblico, i direttori di rete, i direttori dei telegiornali e anche i giornalisti. Non è che si caccia via la gente, si mettono a fare altri lavori, no? Li mandi a fare gli invii da qualche altra parte, ma diciamo la direzione dell'informazione viene affidato alle persone di fiducia di chi fa le nomine, ok? Quando si arriverà in questo senso a dover mettere le persone di fiducia, dobbiamo avere le persone preparate, dobbiamo averli questi giornalisti. Beh, che male c'è quando gli altri lo fanno da 70 anni e ci hanno portato in questa condizione? Tu accendi qualunque televisione del servizio pubblico nazionale e trovi sempre esattamente gli stessi schierati PD, ma non semplici schierati. Cioè la direzione per esempio di Rai News è stata data a un personaggio che era candidato all'Europarlamento con il Partito Democratico, adesso non ricordo esattamente il nome, poi me lo posso andare a ritrovare. Cioè non c'è niente di male e noi dobbiamo prepararci a questo, perché poi gli altri globalisti alla sinistra vi fanno il ditino e vi dicono ah, vedete, quando voi venite lottizzate, poi loro lottizzano da 70 anni. Allora noi, per non farci additare, diciamo no, noi non vogliamo lottizzare, ma non scherzate, anzi vi facciamo vedere, quando governiamo noi mettiamo la gente vostra a dire il telegiornale, e così rimaniamo sostanzialmente sempre e sempre fregati. Quindi invece ci dobbiamo andare giù duro, esattamente come ci vanno questi, e quando cambierà il governo, ci sarà un governo di stampo sovranista, quel governo di stampo sovranista dovrà andare a occupare quelle posizioni che invece i comunisti, i globalisti e la sinistra in genere occupa da 70 anni, e ci dobbiamo far trovare preparati, e glielo diciamo in faccia chiaramente, e non ci facciamo additare da nessuno, tantomeno da questi simpatici giornalisti di Report che fanno le inchieste. No, avete mai visto un'inchiesta sul Partito Democratico? Avete mai visto un approfondimento sulle magagne legate alla sinistra o al globalismo in generale? Io no. Comunque va bene, questo era il servizio di Report di ieri, poi me lo vado a rivedere, vediamo che cosa è uscito fuori. Comunque, Simone mi dice, è possibile che... Ah sì, Report, parlavamo di Report. Michele, buongiorno anche a te. Fabrizio, quanta fiducia da Lega e Fratelli d'Italia? Non mi fare questa domanda. Loro hanno i voti, loro hanno la visibilità, loro hanno i parlamentari. Io mi fido degli elettori della Lega e di Fratelli d'Italia, cioè di quelli che vogliono un grande cambiamento, quindi cerco di parlare con loro, di dialogare con loro. Dialogare con loro vuol dire dialogare poi con gli uomini di Fratelli d'Italia e Lega. Non tutti sono simili a noi, alcuni deputati parlamentari sono più vicini alle nostre idee, altre meno, non è importante, noi cerchiamo di far pressione con le nostre idee per cercare di trovare sempre più persone affini alle nostre idee piuttosto che affini alle idee del globalismo e del liberismo spinto. Vediamo un po', qui Andrea mi mandava un link di Facebook, se riesco ad aprirlo non lo so, e ci provo, e in diretta. Ah, Berlusconi 15 ore fa ha detto i sovranisti sono un danno per l'Italia, Berlusconi addio patto con Salvini e Meloni, quella frase che scuote il centrodestra, ma scuote di che? Cioè Salvini e Meloni non devono aver paura di Silvio Berlusconi che se ne va, a parte che tanto prima o poi se ne andrà, e amen, a prescindere, ma chi se ne strafrega di Forza Italia, che ormai politicamente vale meno di zero, è anche stata nei sondaggi sorpassata Fratelli d'Italia, poi questo si vedrà, è chiaro che Berlusconi ha le sue televisioni, la sua importanza e tutto quanto, ma Meloni e Salvini devono avere quantomeno coscienza che possono tranquillamente farcela da soli, anche perché se tu ti chiudi in te stesso e dici no, come faremo senza Silvio Berlusconi, è il momento che sostanzialmente gli dà il potere, invece dovrebbero strafregarsene e dire pubblicamente non ce ne frega niente di quello che fa Silvio Berlusconi, ce la facciamo da soli. Comunque andiamo avanti. Marco, buongiorno, cosa pensi delle polemiche scaturite dalle frasi di Feltri sul Meridione? A volte sembra che certi personaggi giochino ad alimentare divisioni di qualsiasi tipo, ancora nel 2020, quando invece dovremmo punzecchiare solo gli anti-italiani che ci governano e il nemico è in nome della nostra sovranità. Ora, hai ragione Marco, io non mi scandalizzo mai di quello che dice Feltri. Feltri è Feltri, e sapete cos'è, istrionico, fa polemica, gli piace fare casino, si diverte così perché poi si annoia un sacco. È il suo modo di essere. È chiaro che se io voglio innescare una polemica nel paese, vado da Feltri, lo faccio parlare a ruota libera finché non dice qualche cazzata e poi faccio scoppiare la polemica nazionale. Noi non ci dobbiamo cadere, cioè siamo noi che non ci dobbiamo cadere, è una distrazione di massa, no? Invece di parlare del MES come si stava facendo, si è andati a fare la polemica Meridione contro Nord e così via. Cioè vi rendete conto che è tutto stato manovrato dai media per parlare di questo? È chiaro, no? Che se io faccio parlare Feltri e Roda Libera, prima o poi mi dirà qualcosa, poi se mi dice quella cosa io insisto, ci vedo una chiave di lettura che può portare l'opinione pubblica a discutere di questo. In Italia siamo famosi, in Italia, per dividerci sulle logiche di derby, quindi Nord contro Sud, quindi Roma contro Lazio, quindi Garbatella contro Ostiense e così via, fino a dentro casa, salotto contro cucina. Noi italiani siamo fatti così, e i giornalisti e i media lo sanno benissimo e fomentano questo, e appunto come dici tu caro Marco, invece di preoccuparci di queste idiozie dovremmo preoccuparci di come di come andare a dire due paroline gentili ai nostri esponenti del governo e anche all'Unione Europea. Comunque noi non ci caschiamo, non ce ne frega niente, mi auguro che non ci caschiate neanche voi. Nord, Sud sono tutti bellissimi, il nord è stupendo, il sud è bellissimo, la gente è diversa perché siamo diversi, siamo popoli diversi uniti in una grande, grandissima nazione, e se siamo appunto uniti non abbiamo paura di nessuno, se questa nazione unita va verso un obiettivo con decisione è invincibile, se invece siamo divisi non andiamo assolutamente da nessuna parte. Noi questa nazione la dobbiamo rimettere in piedi, la dobbiamo potenziare al massimo, e di certo non lo faremo con queste polemiche che appunto noi però non facciamo, non ci caschiamo e andiamo avanti. Buongiorno Jarl, ciao Simone, buongiorno, ascolta questa ragazza, credo sia tua concittadina, e mi manda il video di una titolare di una pizzeria col suo estratto conto ad oggi di 25 euro dopo tutte le spese affrontate senza avere clienti, non l'ho visto ma me lo vedrò più avanti e poi magari ne parlo domani, ne ho visti tanti di messaggi simili di questi imprenditori disperati che giustamente non sanno come fare. E hanno pienamente ragione e la risposta data dal governo è assolutamente insufficiente. Devono organizzarsi e chiedere, magari anche insieme a noi, insieme a tutti, dei soldi a fondo perduto, ma non la cifra ridicola che ha detto Patuanelli, 3.000 euro a fondo perduto per un'azienda del genere. Molto di più, bisogna fare molto, ma molto di più. No 15 miliardi, 150 miliardi. Comunque, caro Jarl, dopo me lo da vedere. Andrea, buongiorno, buongiorno anche a te, Andrea Deck. Audio altalenante, purtroppo sì, ancora quando sono qui sul desktop non riesco a gestire esattamente l'audio, poi ho il microfonino delle cuffie, quindi se lo avvicino così alla bocca sicuramente si sente meglio. Devo prendere un microfono direzionale da mettere qui davanti e parlare direttamente verso il microfono, ma insomma tant'è, adesso siamo ancora in fase emergenza, questo microfono lo troverò ben presto quando riapriranno i negozi, quindi cioè mai secondo il governo, ma mi attrezzerò, prometto, per dare sempre un miglior servizio. È vero che monopattini e bici e negozi sono chiusi, ma l'amico Amazon no, è certo, e questo è vero. Amazon fa una concorrenza spietata, è ancora aperto, viene considerato una grande utilità perché in questa fase, vedete, ci ha aiutato con i negozi chiusi, tanto c'è Amazon. Io penso perché, che per alcuni scienziati al governo questa possa essere una condizione naturale, no? Adesso falliranno tante imprese, ancora più negozi di prossimità chiuderanno, già comprare una bici o un monopattino in un negozio di una persona, di un negoziante che conosci è difficile perché spesso ci si rivolge alle grandi catene. Dopo questa ondata tutto ciò diventerà ancora di più la normalità, purtroppo, dico io. Matteo, buongiorno, l'attuale Presidente del Consiglio è uno dei tanti pupazzi nelle mani degli ultras della shock economy, dei gruppi finanziari fautori delle politiche d'austerità, dell'imposizione delle tecnocrazie rispetto alle democrazie, nel calpestare la volontà popolare degli stati-nazione, e poi concludi con exit. Caro Matteo, sottoscrivo tutto quello che hai detto, anche se di difficile magari comprensione per tanti italiani, noi dobbiamo aiutarli a comprendere la realtà dei fatti. Ci sono i gruppi finanziari, ci sono gli ultras della shock economy, i fanatici dell'austerità, e sono poi sostanzialmente quelli che difendono, come al solito, il capitale. Meno moneta circola, più i capitali sono garantiti, ma non parlo di chi si è messo da parte 100-200 mila euro nell'arco di una vita, o di chi si è comprato una o due case. Qui parliamo dei capitali da 100, 200, 300 miliardi, non parliamo dei capitali nostri che abbiamo nelle banche. Per chi ce li ha ovviamente. Fabrizio mi dice, il mio amico barbiere viene a casa mia per rimediare qualche euro, fermi tutti, lo potrebbero arrestare, è un pericoloso eversivo, caro Fabrizio, ovviamente fai bene a farti tagliare i capelli a casa dal barbiere che rischia per venirlo a fare e per poter guadagnare e non morire di fame, fa benissimo così, sempre su Brasil, che è il film distopico la cui colonna sonora mettiamo qui. Come base musicale c'è questo Mr. Tuttle che va a riparare un impianto dentro casa del protagonista del film, andatevelo a rivedere, è assolutamente spassoso e anche assolutamente attinente alla realtà di oggi. Buongiorno Maci, ma questi democratici si parlano fra loro prima di lasciare andare Giuseppe in Mondovisione a declamare le nuove direttive che il mondo intero ci invidia? Si parlano, secondo me parlano. Mica tanto, anche perché Giuseppi arriva in televisione e non si sa bene non lo sa neanche lui cosa sta leggendo. Io ho visto grande confusione l'altro giorno da parte del Premier, coi fogli accartocciati davanti, si perdeva i pezzi, andava avanti, poi tornava indietro. È un atteggiamento poi francamente veramente inquietante. Vi consentiamo, non vi consentiamo, questo ve lo consentiamo, questo non ve lo consentiamo, non vi pensate di fare assembramenti fuori i bar, cioè non è il linguaggio che deve avere il Presidente del Consiglio, tanto più se ragiona solamente sui DPCM senza passare attraverso discussione parlamentare, senza fare una legge che sia una, ma va avanti soltanto per decreti, ma lo abbiamo detto. Gianluca mi manda una slide che non posso leggere su un poliziotto che chiede a un onesto cittadino in macchina che va a trovare la fidanzata se veramente gli vuole bene oppure è solo una relazione, diciamo così, finta, leggera. Buongiorno Simone, l'app RBN, c'è la possibilità di sentire la rassegna? Penso di sì, non so se nell'app, nel sito sicuramente trovi podcast delle rassegne stampe, non so quante, non so se quanto aggiornate, ma sicuramente qualcosa... qualcosa trovi. Buongiorno a te anche Peppe, l'obiettivo è quello dell'applicazione perché lo vuole Colao, vedremo. L'opposizione, diciamolo molto semplicemente, assente, basta con le dirette da casa, i selfie, bisogna scendere in piazza, state in permanenza tra Camera e Senato, incatenati, fate qualcosa che metta in difficoltà questo governo di banditi, esatto, e quello che... Ricorderete, tempo fa ho fatto una diretta da sotto al Parlamento in cui sono andato a chiedere all'opposizione di pretendere di essere presente quotidianamente a Roma, all'interno della Camera e del Senato, non ci sarebbe nulla di male, si faceva una bella zona rossa, le persone che entravano lì dentro non ne sarebbero più uscite per fino alla fine della quarantena, si requisivano gli alberghi, si mettevano i parlamentari tutti a dormire lì. Fuori Montecitorio si montava una bella tenda della Protezione Civile che forniva pasti ai parlamentari e ai deputati e tutti chiusi lì dentro insieme tenevano in piedi un barlume, diciamo così, di rappresentanza popolare. Invece no, ovviamente no, sì, il primo giorno, ah, noi pretendiamo che Conte, e poi Conte ha detto sì, conferirò, l'opposizione ha accettato, è stato accettato anche di tenere la distanza all'interno dei banchi parlamentari. Distanza che poi l'altro giorno, quando si è votato sull'emendamento, no, sull'emendamento, sull'ordine del giorno del MES, il Partito Democratico non ha rispettato, ovvero tutti insieme hanno deciso che si andava in Parlamento con la metà dei parlamentari per non stare troppo vicini, che sennò si contagiavano uno con l'altro. Tutti quanti hanno detto sì, quando è stato il momento di votare l'ordine del giorno, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e altri si sono presentati solo con i parlamentari dimezzati, il Partito Democratico invece ha fatto entrare chi gli pareva. E sono stati fregati un'altra volta. Cioè, bisogna essere scaltri quando si parla con queste persone, non gli si può concedere nulla. Ancora non avete capito come ragionano questi. Invece noi che abbiamo questa, diciamo così, in area sovranista, no? I partiti, la Lega, Fratelli d'Italia, spesso purtroppo anche noi subiamo un po' questo senso di colpa che loro ci attaccano, che voi siete brutti, siete cattivi, siete fascisti, siete il male assoluto, siete... allora cerchiamo se siamo sempre, capito? Un po' leggeri anche nelle reazioni e gli lasciamo un po' campo libero su queste cose. E è sbagliato soprattutto da parte di Lega e Fratelli d'Italia. Comunque, Gianluca mi scrive: come possono vivere in Giappone senza la BCE, senza l'Unione Europea, senza il meccanismo europeo di stabilità e strozzini associati? Come possono dare i soldi a tutti i cittadini? Ma Prodi lo sa, la Lagarde che ne pensa, chissà. Evito gli insulti che mi attraversano la testa, caro Gianluca, e magari solo in Giappone, come fanno gli Stati Uniti, come fa il Canada e così via, come fa la Corea del Sud, quel piccolo staterello minuscolo con la sua monetina che si chiama Won, con la sua banca centrale, come fa ad averci invaso con i suoi prodotti tecnologici? Chissà. Beppe dice lo stanno facendo apposta per farci inghiottire il MES, Simone, il fatto è che non danno stimoli. Come hai commentato, il fatto è che non danno stimoli, come hai commentato, riportano gli esempi del Giappone, gli Stati Uniti e Inghilterra. Esatto, Peppe, anch'io penso questo, non si sta facendo nulla, non si danno stimoli perché si vuole convincere la gente alla fine ad accettare il prestito a strozzo, perché quando sei disperato vai dagli strozzini, loro lo sanno bene e continuano a lasciare la gente nella disperazione. Buongiorno Simone, due parole sul ponte Morandi, è il ponte di Genova. non credo che si chiamerà Morandi il nuovo ponte di Genova. Comunque, come detto già ieri, grande giornata, il ponte è, non dico finito, però insomma sarà consegnato per i tempi previsti. L'ultima campata è stata tirata su questa mattina o questa notte, una grande, diciamo, prova di forza da parte dello Stato, non del governo, dello Stato, perché si è messo in modo un meccanismo che ha fatto sì che lo Stato funzionasse come Stato. Abbiamo mandato l'esercito ad abbattere i residui del ponte, abbiamo fatto legare le commissioni senza passare attraverso i burocratici meccanismi infernali, abbiamo velocizzato il tutto e lo abbiamo tirato su in 2 anni, è pronto. Questo è l'esempio di come lo Stato può funzionare quando vuole, può funzionare anche molto meglio dei privati, che invece il ponte lo hanno fatto crollare. Cara Valentina, buongiorno Francesca, al padre dei miei figli non è stato concesso neanche nessun prestito, nonostante non sappia ancora se l'attività balneare riaprirà, è disperato. Esatto, in tantissimi sono disperati e questa rabbia e questa disperazione va indirizzata nel punto giusto, cara Francesca, e lo faremo, stanne certa. Buongiorno Bruno, i podcast aggiornati di ieri sono solo sul sito RBN ma non sulla app Casa Pound. Sì, insomma ci sono diversi metodi, app Casa Pound, app RBN e il sito ovviamente radiobandieranera.org, su cui sicuramente trovate tante cose. Vado un po' più di fretta in questi ultimi 2 minuti, vediamo se riesco a leggere tutti. Scusate, schiarisco la voce, che un po' soffre, diciamo, da qualche giorno a questa parte, noto, ma tant'è, inizia ad essere, a parlare un sacco tutto il giorno, forse non ero più abituato. Comunque, Emanuela, buongiorno, questi incompetenti hanno ingaggiato una task force per, ti faccio solo un esempio, aprire mostre dove lavoravo io e Mosè il 18 maggio, ma per chi, visto che non c'è libera circolazione, se non nella stessa regione, le scuole sono chiuse e infatti io non so ancora quando tornerò a lavorare, siamo in ginocchio e sono contenta di sentire che state programmando, aspettiamo l'appuntamento. Grazie Manuela, sì, diciamo sono scollati, questo l'abbiamo capito e non ci stanno capendo niente, anche questo esempio che hai riportato tu è assolutamente emblematico. Peppe, sono d'accordo al 100%, se mai ci dovesse essere un governo sovranista si deve fare reset su tutto il giornalismo imperante o da Eschimo in redazione, ma più che fare un reset su loro, caro Peppe, come dico io, è cosa che sconvolge ovviamente i nostri avversari, dobbiamo avere noi i nostri giornalisti, dobbiamo avere noi le nostre scuole di giornalismo, dobbiamo avere noi i nostri opinionisti, dobbiamo avere la gente che è in grado di tenere una trasmissione, di condurla, di immaginarla, di programmarla, altrimenti ci dovremo affidare sempre a loro. Buongiorno Sugar, ben trovata alle 9.16, buongiorno. Buongiorno Peppe da Ragusa, la bellissima Ragusa, il sud splendido che spero di rivedere molto presto. Buongiorno Marco, a proposito di lottizzazione, il buon travaglio, il fatto quotidiano, Eni appunto, no? Cioè questi fanno i santarellini, poi quando tocca a loro vedi come lottizzano, e vado avanti anche sforando le 9.30, non ce ne frega niente, tanto abbiamo credo anche altri 3 minuti. Ciao Simone, completamente ragione, come diceva Gramsci, l'egemonia culturale è fondamentale. È già, questo avrei risposto se mi avessero fatto delle domande dirette, quelli di Report. Ma perché volete fare così? Ma come ce lo insegna Gramsci, cari amici miei di Report? Allora prendetevela con lui, se ne avete il coraggio, la forza. Un'anticipazione di quello che può accadere senza avere una classe giornalistica forte nei media mainstream, l'abbiamo vista col governo giallo-verde. Salvini veniva sempre dipinto come un mostro, figuriamoci che direbbero se andasse al governo con la Meloni. Già, a questo bisogna prepararsi, perché spesso, e vado rapido, i sovranisti pensano che avere contro una corazzata dell'informazione fa bene, perché la gente a casa percepisce, stufa, no, oddio, questi attaccano sempre Salvini, più ti attaccano più tu te senti forte nei confronti di chi già ti sostiene. Ma non è così, quando poi governi vieni seriamente messo in difficoltà e devi avere non la capacità di zittire il loro meccanismo, perché non sarebbe neanche giusto, devi avere la capacità di avere un tuo meccanismo per fare da contraltare a quello che viene detto dall'altra parte a reti unificate. Quindi di questo si dovrebbero preoccupare Salvini e la Meloni in questa fase. Noi per canto nostro ci preoccupiamo, e come, facciamo il primato nazionale, il primato cartaceo, quello online, facciamo la radio, facciamo un sacco di cose con le nostre esigue risorse. Buongiorno Peppe, Bruno, come ti disse qualche giorno fa, non se ne esce, siamo dentro un tunnel senza uscita. No, stai tranquillo Bruno, che ne usciremo. Gianluca, il film è questo, sì Gianluca, è Brasil, film del 1985, diretto da Terry Gilliam, dei Monty Python, ex Monty Python. Luisa, buongiorno, un racconto di vita vera. Ieri sono andata a comprare le scarpe a mia figlia, un negozio vicino casa, ho portato mia figlia con me, un incubo, devi entrare con la mascherina, disinfettante per le mani, mettere i guanti, il negoziante non si può avvicinare, ma ti passa una scatola a distanza, mettere le scarpe con i guanti in lattice a una bimba, è un film alla radio, questa è follia. Il negoziante era disperato, preferisce consegnare a domicilio che muoversi così in negozio. Un mese di chiusura gli ha creato tantissimi danni, e meno male che già è aperto. Luisa, probabilmente nella tua regione hanno scelto così. Ah no, i negozi per bambini dovrebbero essere già aperti. Sì, è vero, questo l'avevo dimenticato, però è così. E questa è la tua esperienza. Un saluto a tutti, a Peppe, a tutti quanti voi che mi ascoltate. Ho sforato di 2 minuti, chi se ne strafrega. Rimanete nei paraggi. Cercheremo insomma di comunicare iniziative che prenderemo a breve su come reagire a tutto quello che stiamo vivendo. Io chiudo qui così oggi e vi rimando a domani mattina alle 8 sempre per la nostra rassegna stampa, nella speranza di trovare qualcosa di più interessante su questi dannati quotidiani. Ciao a tutti.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Be